Bene, allora il tema che mi è stato affidato per questa serata, innanzitutto devo dire che sono qui in sostituzione perché era stato invitato padre gemello, ma per motivi di salute non può essere presente, quindi quando i cavalli non corrono, trottano gli asini, si dice, quindi stasera avete me e prendete quello che vi darò. Il tema è abbiamo appena festeggiato la festa del Santo, quindi siamo in un clima anche di festeggiamenti del nostro padre fondatore e per i volontari si è pensato di affrontare questa tematica dell'essere dono, che poi è il tema di quest'anno proprio, cioè la piccola casa ha come tema pastorale essere dono per l'altro. Allora, vorrei proporvi una riflessione così molto semplice in realtà, ma siamo in famiglia, sul tema del dono. Cosa vuol dire donare? O meglio, che cos'è il dono? Cosa vuol dire donare? Cosa vuol dire donarsi? Cosa vuol dire che l'altro è un dono per me? Allora, la prima domanda che mi sono posto pensando un po' a queste cose è: ha ancora senso parlare di dono oggi? Perché? Perché io penso che ci muoviamo, ci stiamo muovendo in un contesto culturale e sociale dove tutto fondato, penso che lo si sperimenti dappertutto, sullo scambio, non sul dono. Tutto è oggi mercato, si mercanteggia tutto, è tutto un dare e avere. Io ti do, quindi l'uomo. E ciascuno di noi in realtà è portato anche a dare grandi cose, anche a volte con grandi sacrifici, purché tu mi dia. Quindi, se esiste il dono oggi, è soltanto perché c'è la speranza, neanche tanto nascosta, che ci sia un dono di cambio, che io ti do e tu mi dai. La cronaca ci viene incontro anche dicendo altre cose importanti su questa tematica, che a tutti i livelli in realtà esiste una sorta di commercio di regali per arrivare a occupare anche posti. Pensate a quello che si è in grado di donare perché si spera di avere un posto, un posto in azienda, un posto di qua, un posto di là, e qui il dono viene sostituito da un'altra parola che si chiama regalie. Oggi viviamo nel mondo delle regalie, tutto deve essere regalia, no? Basta, la politica in questo ci insegna molto, ecco, sulle regalie. Cioè, viviamo in un contesto dove si è sporcato molto la parola dono. E se ci spostiamo sul lato religioso, cosa sta avvenendo? O meglio, non cosa sta avvenendo, cosa continua ad avvenire in ambito religioso, in ambito cristiano anche? Tutto questo in realtà non è mai scomparso, questa mentalità del do ut des, cioè io ti do e tu mi dai. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che anche in ambito religioso, spirituale, vige questa mentalità. Io ti do qualcosa perché tu mi dia qualcosa, Signore. Cioè, trattiamo Dio alla stregua di tutti gli altri aspetti, in qualche modo, no? Cioè, io ti do preghiere, faccio anche sacrifici, ti do anche il digiuno in quaresima, ti do la messa domenicale, ti do anche tutti i rosari durante la giornata, ma tu, Signore, dovrai pur darmi qualcosa, magari un po' di salute, una grazia, un po' di successo anche per i miei figli, il benessere, e se no, tutto questo che ti do durante la mia vita, che senso ha? Vedete, c'è questa mentalità perversa, perché è una mentalità perversa anche nella religione, del dare e avere. Mentalità che Gesù è venuto a distruggere completamente. Quando è entrato nel Tempio, no, abbiamo in diversi passi del Vangelo questa questo momento in cui Gesù entra nel Tempio, cosa fa? Scaccia i mercanti, dicendo il cristianesimo in realtà non è più una questione di commercio, non si fa più commercio con Dio. Non è che io ti do qualcosa per avere qualcosa in cambio. Questo non è il cristianesimo. Ecco allora, questo è un po' il nostro, è un po' il contesto questo, il contesto sociale in cui viviamo. Allora, la domanda è: farsi dono a questo punto è possibile? O meglio, è impossibile farsi dono? Cioè, se da tutte le parti, anche in ambito religioso, funziona così, vivere il dono, allora è impossibile. È difficile, ma non impossibile. Perché non è impossibile? Perché in qualche modo noi siamo fatti, siamo ontologicamente, cioè nell'essere, siamo stati creati per essere dono per gli altri. Perché? Perché siamo stati creati immagine e somiglianza di chi? Di Dio. E Dio cos'è? È il dono per eccellenza. Cioè, se l'uomo è stato, se ci crediamo, Genesi 1,26, per citare la Bibbia, va da sé che l'uomo, cioè io, sono stato fatto per farmi dono, perché Dio è amore e l'amore fondamentalmente è dono. Dio cosa ha dato? Ha dato sé stesso. Per chi? Per me. Perché Dio non poteva se non donare se stesso, cioè la vita di Dio non è che Dio ha donato. Dio non fa un dono, Dio è dono. Allora, cosa vuol dire questo? Una cosa importantissima. Abbiamo toccato, e qui entriamo al centro del nostro discorso, abbiamo toccato la sfera dell'essere. Perché ci sia dono vero, perché possiamo vivere il dono, dobbiamo andare a toccare la sfera dell'essere. E non quella dell'avere. Allora, cosa voglio dire? Che se l'atto del donare non tocca l'essere, non è dono. Perché? Perché se il donare è donare qualcosa, io non ho donato, io ho dato. E c'è un abisso tra il donare e il dare. Stiamo attenti, Perché dare tange, tocca sempre la sfera dell'avere. Io ti do qualcosa. Donare toccherà sempre la sfera dell'essere. Io ti do me stesso. Io ti dono me stesso. E Dio non ha dato cose, ha dato sé stesso. L'essere. Allora, visto che vogliamo interrogarci sul tema del dono, del donare, cosa ne abbiamo fatto del nostro dono? C'è un passo del Vangelo, io forse per deformazione proprio, parto sempre dalla parola, il Vangelo è fondamentale, se no di cosa stiamo parlando? Cioè la base di tutto il Vangelo. C'è un passo, lo traiamo da Marco il capitolo 6, versetto 7 seguenti, dove Gesù manda nel mondo i discepoli, Gesù manda nel mondo i suoi, e dice il modo attraverso cui andare nel mondo, come andare nel mondo. È un passo molto conosciuto, lo ripetiamo, vi cito. Allora chiamò i dodici, incominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla, né pane, né bisaccia, né denaro, ma calzati i sandali sì, non indossassero due tuniche, quindi soltanto una. Perché? Gesù dice: vuoi andare nel mondo a vivere come Dio, perché il discepolo ha questo di scopo, no? Vivere da Dio, perché la nostra vita è felice quando vive da Dio, no? È rimasta anche nel linguaggio, no? Vivere da Dio, cosa vuol dire? Vivere felice, una vita da Dio, vuol dire una vita felice. Allora Gesù dice, vuoi andare nel mondo a vivere da Dio? Sai come devi andare? Non portarti nulla. Perché? Perché quando comincerai a donare, non ti venga in mente di dare qualcosa. Perché se tu non hai nulla, non hai pane, non hai denaro, non hai sostanze, cosa sei obbligato a dare? A donare? Te stesso. Guardate che questa cosa è importantissima. E dice, diede loro potere sugli spiriti immondi, ci ha dato il potere. Accidenti. Qui Gesù sta dicendo una cosa splendida. Tutti siamo, guardate che oggi forse più che mai, l'uomo e la donna, ovviamente, vive di potere. Tutti vogliamo essere potenti in questo mondo, tutti. E Gesù dice, vi mando ad essere potenti, addirittura sulle potenze del male. Allora cosa sta dicendo Gesù? Vi insegno il modo per essere potenti. E si è potenti in un unico modo, donando se stessi, o se vogliamo, facendo di se stessi un dono per l'altro. Infatti dice, quali sono le uniche due cose che si possono portare? Abbiamo detto il bastone e i sandali. Ma ci sarà un motivo? Sì. Il bastone che cos'è? È un pezzo di legno. Quel legno che Mosè usò per fare grandi cose. Ha spaccato la roccia, ha fatto scaturire acqua, quindi ha dato la vita. Ha aperto il Mar Rosso, ha provocato la Pasqua. Ma in chiave evangelica il bastone, il legno, cosa richiama? La croce. E la croce che cos'è? L'amore fino alla fine. Gesù ci sta dicendo che se vuoi essere potente in questo modo, l'unico modo è vivere un amore che sa andare fino alla fine. Questo è l'unico modo per essere potenti. Amare. Donare se stessi, perché sulla croce Gesù non ha dato qualcosa. Non ha dato nulla sulla croce. Ha dato semplicemente se stesso. Questo è l'amore. L'amore è dare se stessi fino alla fine. Ed è l'unico modo per avere, per essere potenti, veramente, perché essere potenti non è chiedere la vita dell'altro, cioè mettendo gli altri sotto di sé, ma dare la vita per l'altro. I sandali di cosa sono simboli? Soltanto le persone libere andavano con i sandali. Nell'impero romano. Gli schiavi andavano scalzi. E Gesù dice, i sandali potete portarli. Cosa vuol dire? Vuol dire che se viviamo l'amore, se cominciamo a donare noi stessi, vivremo da liberi. E questa è la vera libertà. Poter donare se stessi. Ecco, allora, penso che sia importante anche riferirsi alle prime comunità cristiane. Siamo nel libro degli Atti, al capitolo 3, c'è un passo molto famoso dove c'è Pietro e Giovanni che incontrano un bisognoso, un paralitico, siamo in una casa dove tutto quello che... Ecco, io adesso non sto citando il Cottolengo, non sto citando, però il Cottolengo, il santo Cottolengo, quello che si vive in questa casa, in tutte le nostre case, è un modo, si cerca di vivere questa mentalità evangelica. Noi abbiamo Pietro e Giovanni che trovano un paralitico, cioè trovano un uomo che ha bisogno, e sentite cosa dicono: non possediamo né argento né oro, ma quello che abbiamo te lo doniamo, nel nome di Cristo cammina. Loro non possedono nulla se non l'essere di Cristo, cioè l'essere capaci di vivere il potere conferito loro da Cristo. Perché Cristo Gesù ci ha dato il potere di amare. E cosa vuol dire poter amare? Vuol dire potersi donare. E se tu doni la tua vita, se tu doni quello che sei a favore dell'altro, abbiamo detto, vivi il vero potere, vivi da libero, cioè vivi in pienezza. Cioè compiamo la nostra Pasqua, perché, vedete, ricordate Mosè ha portato il popolo dalla schiavitù alla libertà. Oggi noi siamo schiavi perché schiavizziamo. Noi siamo schiavi perché vogliamo continuare a essere potenti usando le persone, togliendo il sangue alle persone, schiavizzando i poveri. L'unico modo per poter vivere la Pasqua, cioè passare dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione, dall'egoismo all'amore, l'unico modo è cominciare a donare noi stessi agli altri. È l'unico modo per diventare grandi. Allora, ciò che fa vivere veramente l'uomo, ciò che ci compie il cuore veramente, è solo quello che viene donato, ovvero la nostra vita. Quando si dona meno di se stessi, si fa un qualcosa che viene chiamato elemosina. E tra carità, tra amore e elemosina, c'è un abisso. Perché quando comincerai a donare qualcosa che hai, tu stai facendo elemosina. Anche se dai i tuoi vestiti, anche perché fai il cambio della stagione, anche se dai un soldino ai semafori, e anche se dai 5 per 1000, anche se tu stai facendo elemosina. Finché non cominci a donare qualcosa che tocca il tuo essere e non il tuo avere, tu non stai donando nulla, nulla. Comincerai a donare quando il tuo conto in banca si abbasserà per elevare lo stato di vita dell'altro. Quando il tuo conto in banca comincerà a toccare la tua vita, perché finché non si abbassa il tuo conto in banca, tu non stai donando nulla. Tu stai facendo elemosina. Gesù nel Vangelo questa cosa è pazzesca, è chiarissima. Se non doni qualcosa che ti sta toccando, non stai facendo nulla. Perché non stai toccando l'essere, stai toccando l'avere e sempre un avere che non tocca l'essere. Stai giocandoti sul superfluo. E il superfluo etimologicamente vuol dire qualcosa che fluisce sopra, che non ti tocca, non ti tocca. E allora io penso che qui che si gioca la differenza tra essere ricchi e essere signori. Gesù nel Vangelo ce l'aveva a morte con i ricchi, ma non perché fosse un comunista ante litteram, ma perché era giusto e voleva la giustizia. Gesù ha sempre condannato la ricchezza, sempre. Ma perché ti distrugge la ricchezza? Il Signore, chi è invece il Signore? Fare il ricco è una cosa, il ricco sarà sempre quello che ti darà un'elemosina, che ti darà qualcosa che lui non ti tocca, che non lo tocca. Il Signore è quello che fa della sua vita un dono anche se non ha niente. I ricchi possono essere dei grandi poveracci, i poveri possono essere dei grandi signori, ricordiamoci. Ripeto sto gioco di parole che è importante. Il ricco, per quanto potrà dare, sarà sempre un poveraccio, perché quello che trattiene ti fa perdere la vita, perché la nostra vita, abbiamo detto, che è sul dono. Il ricco, se sei ricco, se stai accumulando soltanto per te stesso, se stai ingolfando il tuo ego, è la tua distruzione. Quindi, in realtà, il ricco è il grande poveraccio, il povero, per quello che anche se dà pochissimo, è un grande signore, è un grande signore. Noi penso che, almeno io ho conosciuto tantissime persone, anche esperienze del passato, ma neanche tanto, parlavo prima che ho fatto alcuni anni di esperienza nelle scuole, eravamo genitori, famiglie molto povere che venivano a scuola da noi, e vi assicuro che io, soprattutto extracomunitari, che avevano pochissimo, e ci sono delle testimonianze di quando avevano qualcosa, i primi a beneficiarne erano i loro vicini, erano quelli che erano in difficoltà. Cioè, questo è il Signore. Il Signore è quello che quando qualcosa comincia a pensare agli altri, ma di quel poco che ha, ma penso anche alle vostre storie, I nostri vecchi ci raccontano, quando entrava qualcosa in famiglia, si cominciava a badare a quelli nel vicinato che non avevano nulla. Ma questo vuol dire vivere da signori. Questo vuol dire donare. Dare le cose. Senza che ti tocchi qualcosa, che ti tocchi l'essere, è soltanto dei ricchi. Allora, penso che sia importante dire questo, perché c'è una bella testimonianza, anche le parole sono importanti, avete visto, no, la differenza tra dare e donare, tra dono e elemosina. Le parole hanno, ormai oggi viviamo in un mondo liquido dove tutte, anche le parole sembrano banali, ma le parole sono importanti. Un'altra parola importante, ad esempio, è regalo. E l'etimologia della parola regalo è incerta, a me piace recuperarne una, che vuol far derivare la parola regalo da rex regis. Chi fa un regalo, chi dona l'essere, chi fa un regalo dell'essere, è un re. Questo è il re. Il re è quello che è in grado di donare. Il re. Regalo. Fare un regalo è una cosa bella. Non un regalo perché ci si aspetta un qualcosa. Questa è una regalia, abbiamo detto, che è diverso. Regalo è proprio diventare re. E noi siamo re. Perché? Perché siamo figli del re, del dono supremo che è Dio. E se cominciamo a donare l'essere, siamo come Dio, viviamo da re, siamo principe, insomma, figli del re. E quando noi cominciamo a vivere donando l'essere, non facciamo contento Dio, non è che Dio è contento perché ho obbedito alla legge dell'amore, della carità, semplicemente faccio contento me stesso, perché siamo fatti per questo, siamo fatti per uscire dal possesso. E se non doni, non è che se non fai dono di te all'altro, cosa succede nella tua vita? Diventi povero, ma povero nel senso peggiore del termine, ti impoverisci, ma umanamente. Gesù, vi dicevo, ha speso tantissime parole su questa dimensione. Purtroppo noi nella storia della Chiesa anche abbiamo sempre buttato sul Vangelo un moralismo pazzesco, abbiamo fatto del Vangelo un libretto di morale con il conseguente moralismo, ma non c'è nulla di moralistico nel Vangelo, se letto con un po' di grano sale in testa. Tutto quello che Gesù dice è soltanto perché vivessimo in pienezza, vivessimo da felici, cominciassimo finalmente a vivere da risorti. E come si vive da risorti? Cominciando a prendersi cura degli altri attraverso appunto il donare se stessi. Per questo che Gesù ha detto: stai attento a non accumulare, perché c'è una legge che vince a livello antropologico ma perde a livello economico. In economia questa legge è un disastro. È la legge che dice che ciò che trattieni va perduto, ciò che viene donato è moltiplicato. Questa legge è vincente a livello esistenziale. Ciò che è donato è moltiplicato, ciò che è trattenuto va perduto. E Gesù, una pagina sì, una pagina no del Vangelo, ha continuato a dire queste cose. Il problema oggi è che non se ne parla più. Abbiamo fatto del Vangelo una grande legge di etica su altre cose, ma non su queste, non sull'economia. Chi parla oggi del cristiano a livello di economia, ad esempio, no? Di come gestire i beni, di come gestire il proprio conto in banca, su cosa ne fai del tuo lavoro, di quello che recepisci, cosa ne facciamo? Noi cristiani. Gesù su questa cosa ha battuto tantissimo. Ma oggi è meglio spostare il problema sul campo sessuale, ad esempio. Abbiamo riempito la testa alle persone e Gesù non ha speso una parola sulla famiglia, non ha speso una parola sul matrimonio e non ha speso una parola sulla sessualità. Ma su queste cose, su come gestire i propri beni, i propri averi, ha speso una parola sì e una parola no. Continuamente. È significativa questa cosa. Questo vuol dire leggere bene il Vangelo. Vi ricordate quella parabola dove dice, si parla di un fattore, di un contadino, di un grande, uno che aveva, mettiamo, tante vigne, visto che qui siamo nella terra, aveva grandi vigne, distese di vigne, e quell'annata è andata benissimo. E il fattore dice, accidenti, quanto bene ho ricevuto quest'anno, cosa farò dei miei beni? Cosa ne farò? I granai che ho non mi bastano, cosa faccio? Li butto giù e ne costruisco di più grandi. E il Signore gli dice, ma guarda che oggi, stanotte, ti verrà chiesta la vita. Cioè, tradotto, tu questa notte morirai. Ma non è Dio che castiga i ricchi, e non è questo il messaggio, questa è la lettura moralistica. Vuole dire che se ti giochi una vita in questa logica dell'accumulare, dell'arricchirti per arricchirti, mentre la logica sarebbe quella di arricchirti per arricchire, che è diverso, se non la vivi in questa logica del dono, quello che la tua vita va perduta, è morta. Puoi anche vivere 150 anni, ma è una vita morta. Cioè non ti stai costruendo, non stai diventando te stesso. Stai aumentando la quantità della vita, ma non la qualità. E ciò che ci servirà alla fine della vita non è la quantità, è la qualità. Perché solo una vita qualitativamente alta supererà la morte, non la quantità. E come si fa ad avere una vita qualitativamente così alta da vincere anche la morte? Amando, donando. È questa che vince la morte. E questa è la Pasqua. È l'amore che ti fa vivere da risorto. Solo l'amore. Ma di questa parte vivere da risorto. In modo che quando arriverà la tua morte, tu la scavalcherai e vivrai per sempre. Questa è l'eternità. Ecco cosa vuol dire quella parabola. Giocati la vita nel dare quello che hai, nel partecipare, nel condividere la tua vita. È l'unico modo per non morire mai. Mentre se tu entri in questa logica dell'accumulo per l'accumulo, tu morirai. Morirai dentro, sarai un morto vivente, sei uno zombie. E arriverà la morte biologica, e cosa succederà? Niente. Tu non continuerai, ti sei consumato. Hai fallito. Accumulare vuol dire fallire, donare, dare l'essere e vivere per sempre e costruirsi come uomini, come donne. Allora, concretamente, come si può vivere in pienezza? Come si può vivere da risorti in questo mondo? Abbiamo detto, innanzitutto, almeno porsi la domanda come gestiamo i nostri beni. I nostri beni, quello che abbiamo accumulato, cosa ne facciamo? Diamo l'elemosina ogni tanto, ma l'importante è avere le spalle al sicuro, perché? E Gesù dice, ti stai fallendo tutto, ti stai fallendo la vita, stai attento. Ma cosa è che possiamo dare tutti, quotidianamente? Donare la parola, ad esempio. Donare la parola. Oggi la parola data non ha più significato. Non conta più nulla. Dare la parola. Una volta si facevano i contratti con la parola. Adesso la parola è ridicola. Tornare al valore della parola. Una parola buona. Guardate che c'è un sacco di gente a questo mondo che sta soffrendo di solitudine. Si sta cadendo in depressione perché non c'è più nessuno che porge la parola all'altro. Siamo tutti collegati, mai stati nell'epoca, mai nella storia dell'umanità siamo stati in collegamento così tanto, ma non siamo mai stati così soli come oggi. È paradossale. Chiedete a un ragazzino che può avere anche 1500 amicizie ma non parla con nessuno. la parola, dare la parola. Ma per dare la parola vuol dire innanzitutto poter ascoltare la parola dell'altro. E per poter ascoltare la parola dell'altro bisogna dare che cosa? Donare che cosa? Il tempo. E oggi non si ha più tempo per nulla. Ecco, allora concretamente si può dare, donare il tempo. Donare il tempo per ascoltare, donare il tempo per dire all'altro tu sei importante. Oggi si dà il tempo soltanto se speri che l'altro ti possa servire a qualcosa. Allora siamo anche disponibili a sprecare il tempo per qualcuno, perché ne spero qualcosa. Ma questo è l'insulto del tempo. Allora dare il tempo, ad esempio, in una casa come questa, dare il tempo per dire all'altro tu sei importante. Ti ascolto. E ti ascolto anche se dici sempre le stesse cose, perché ormai gli anziani dicono sempre le stesse cose. Ma intanto lo fai esistere, lo fai essere. Tu gli stai dicendo col tuo tempo e col tuo ascolto, tu sei più importante di me, perché se io fossi più importante di te non sarei qui. Una parola di consolazione. Dare il tempo. Fare silenzio anche. Ma forse c'è un dono ancora più alto che si può donare. E qual è? Il dono per eccellenza. Lo dice anche la parola. Iperdono. Un superdono. Iperdono è l'etimologia di perdono. Non c'è dono più grande che dare il perdono. Perché donare il perdono vuol dire regalare vita. Tu, quando perdoni qualcuno, doni vita all'altro che riceve il tuo perdono, ma soprattutto il primo a ricevere vita sei tu che perdoni. Perché quando si perdona qualcuno, il primo a essere vivificato sono io. E cosa deve essere? Come deve essere questo perdono? Deve essere ovviamente immeritato. Perché ci sia dono, l'altro non se lo deve meritare. Guardate che se l'altro si merita il tuo dono, quello non è un dono che stai facendo. È un, sempre quel gioco delle parole importanti, è un premio. Il premio che cos'è? Il premio è un dono perché l'altro ha vinto qualcosa, perché l'altro se l'è meritato. Arrivo prima, io mi merito il premio. Quando il dono entra nella categoria del merito, cessa di essere dono, diventa premio. Allora perché ci sia dono, ci deve essere qualcosa di immeritato. Questo si chiama regalo. Quando tu regali qualcosa, è perché non perché l'altro se lo merita. Perché gli vuoi bene, perché lo ami. Quindi anche perché ci sia il dono per eccellenza, che è l'iperdono, che è il perdono, perché tu possa perdonare qualcuno, l'altro non se lo deve meritare. Cioè, paradossalmente, il tuo è perdono quando l'altro è imperdonabile. A volte si dice, ma tu non te lo meriti il mio perdono. Grazie, se me lo meritassi tu non potresti perdonarmi. Cioè, perché ci sia perdono deve essere immeritato. Tu devi essere imperdonabile perché io ti possa perdonare, perché se tu fossi perdonabile non sarebbe più perdono. Che perdono è? Allora la gratuità, tutto deve essere gratis, non ci deve essere dall'altra parte un merito, non ci deve essere un qualcosa che attiri. Ecco perché è importante il dono. E noi stiamo giocando tutto sul premio, tutto sul merito. Ma salta, tutto questo salta. Perché Dio ci ha amati, ci ha perdonati quando eravamo imperdonabili, dice Paolo. E Dio ci ama non perché ce lo meritiamo, perché sennò cadremo ancora in quella logica del do ut des, del ti do e io ti do, tu mi dai. Allora Dio ci ama perché non ce lo meritiamo. perché se ci meritassimo il suo amore, Dio ci premierebbe, ma Dio non dà premi, Dio dà soltanto se stesso, cioè l'amore. Allora anche noi viviamo la stessa maniera. E quando io cado, quando io pecco, quando io mi sporco, quando io mi cado all'inferno, Dio non allontana da me il suo dono, mi perdona e mi viene a recuperare donando il suo amore. Questo è il dono di Dio. Dio mi dona il suo amore quando proprio non me lo merito. Allora noi vivendo in questo modo viviamo in maniera divina, quando l'altro non si merita qualcosa. Categoria del dono, presupposto del dono è la gratuità. Questo è importantissimo. Allora si può dire, ma allora tutto questo è possibile vivere in questo modo? No, non è possibile. Perché umanamente noi giochiamo sul merito, sul premio, sulle regalie, sul contratto, io ti do, tu mi dai. Ecco, vivere da Dio non è possibile, a meno che non ci apriamo al dono, cioè non ci apriamo al suo iperdono. Allora se cominciamo a ricevere il suo dono, che si chiama amore, quindi se ci apriamo al suo amore, noi finalmente ci abilitiamo ad amare alla stessa maniera, perché ciò che abbiamo ricevuto lo possiamo dare. Riceviamo l'amore e lo doniamo, riceviamo il perdono, cominciamo a perdonare, riceviamo l'Eucaristia e cominciamo a vivere in maniera eucaristica, cioè facendoci cibo per gli altri, cioè dando vita agli altri. Riceviamo un Dio che ha dato se stesso, possiamo donarci agli altri con tutto noi stessi. Cioè, per vivere in questa maniera dobbiamo soltanto vivere di fede. Fede vuol dire spalancarsi a un dono più grande. Il dono ci ha ricevuto, ci ha raggiunti e noi possiamo cominciare a donarlo. Ecco perché è importante vivere del dono di Dio, questa è la fede, per questo possiamo finalmente donare qualcosa agli altri, perché quello che abbiamo ricevuto gratuitamente lo doniamo. Il nostro santo, il santo Cottolengo, a un certo punto della sua vita ha sperimentato questo. Non è diventato buono verso i poveri, si è scoperto povero, si è aperto al dono di Dio, e un Dio che l'ha raggiunto, un Dio che l'ha plasmato, un Dio che lo ha amato gratuitamente, una volta che il Cottolengo ha sperimentato tutto questo, ha cominciato a fare della sua vita un dono. Nella sua povertà, nella sua debolezza, nel suo peccato, ma una vita che si apre gratuitamente a questo dono, ha sperimentato un amore così, non può farsi che dono gratuito per tutti quelli, soprattutto i più fragili, i più deboli, i più peccatori. E infatti ha amato i poveri in maniera gratuita, fino a dare la vita. È morto a 56 anni, consumato in questo dono. E non si è mai chiesto se fossero disgraziati, peccatori, gli amati e basta, perché l'amore è gratuito. La vera santità a questo punto è la santità, è colui che fa esperienza dell'amore, lo ridona, infatti oggi lo chiamiamo San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Grazie.